Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: quando il Figlio dell'uomo verrà nella sua gloria e tutti gli angeli con lui, siederà sul trono della sua gloria. Davanti a lui verranno radunati tutti i popoli. Egli separerà gli uni dagli altri, come il pastore separa le pecore dalle capre, e porrà le pecore alla sua destra e le capre alla sinistra. Allora il Re dirà a quelli che saranno alla sua destra: venite, benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo, perché ho avuto fame e mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e mi avete dato da bere, ero straniero e mi avete accolto, nudo e mi avete vestito, malato e mi avete visitato, ero in carcere e siete venuti a trovarmi. Allora i giusti gli risponderanno: Signore, quando ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare, o assetato e ti abbiamo dato da bere? Quando ti abbiamo visto straniero e ti abbiamo accolto, o nudo e ti abbiamo vestito? Quando mai ti abbiamo visto malato in carcere e siamo venuti a visitarti? E il Re risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che avete fatto a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Poi dirà anche a quelli che saranno alla sinistra: via, lontano da me maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli. Perché ho avuto fame e non mi avete dato da mangiare, ho avuto sete e non mi avete dato da bere, ero straniero e non mi avete accolto, nudo e non mi avete vestito, malato in carcere e non mi avete visitato. Anch'essi allora risponderanno: Signore, quando mai ti abbiamo visto affamato, assetato, straniero, nudo, malato in carcere e non ti abbiamo servito? Allora egli risponderà loro: in verità io vi dico, tutto quello che non avete fatto a uno solo di questi più piccoli, non lo avete fatto a me. E se ne andranno, questi al supplizio eterno, i giusti invece alla vita eterna. Acclamiamo alla parola del Signore. Alleluia. I fedeli defunti. È importante quel tutti, come ieri era importante tutti i santi nella solennità. Oggi tutti i fedeli defunti. Noi siamo abituati da diversi anni, da diversi secoli, a dire: questa è la messa dei miei morti, dei miei defunti. No, quest'oggi ricordiamo, facciamo memoria di tutti i fedeli defunti, quelli del mondo che sono esistiti, che esistono ogni giorno, perché ogni giorno il Signore chiama alla vita eterna. Commemorare è celebrare, rivivere, rifondare nella fede, cogliere insomma il mistero della morte come mistero fortissimo della vita terrena ed eterna. È come quando noi guardiamo una casa, una porta, un qualche oggetto, lo guardiamo davanti, lo guardiamo anche dall'altra parte. Il mistero della morte va colto nella sua molteplice sfaccettatura, autenticamente cattolica. Non è sufficiente vedere il mistero della morte unicamente nella prospettiva cristiana. Che cosa dice a noi la Chiesa cattolica quando coglie la commemorazione di tutti i defunti? Anzitutto che la comunione dei santi continua anche con i defunti. I santi sono quelli che ci hanno normalmente preceduti. Anche nei primissimi secoli, quando i santi venivano acclamati a furor di popolo, tali però erano già defunti. Non possiamo acclamare santo una persona che ancora continua ad esistere sulla faccia della terra, perché può cambiare completamente rotta. Ma la comunione dei santi ci aiuta ad entrare in questo mistero della morte. Ci aiuta con questa unione di vita, di quella unica vita che il Signore ci ha regalato nel tempo, nello spazio, nell'eternità. Più che mai i nostri fratelli defunti sono vicino a noi, vivi in mezzo a noi. Se no che cosa significa commemorazione? Nulla. Non è l'anniversario, è la commemorazione. Quindi i nostri fratelli defunti sono vivi nel Signore fra di noi. Non ci dicono addio, solo arrivederci. Ed è questa Chiesa cattolica universale, che non è solo universale e cattolica nel tempo e nello spazio, ma è cattolica e universale nell'eternità. Ecco perché il cristiano, quando un fratello o una sorella ci lascia sulla faccia di questa terra, non è mai disperato. Perché continua a vivere nel paradiso, continua ad esistere ed è nella gioia della beatitudine senza fine, nel giardino della felicità paradiso. Se noi invece consideriamo il nostro defunto, il nostro familiare, siamo tentati di fare un sottile egoismo di vita autonoma anche nel mistero della morte. Mentre la vita terrena, la vita eterna, la morte, tutto appartiene al Signore, compresi noi, compresi i nostri fratelli defunti. E questo dovrebbe essere il punto di partenza della nostra vita. Come entrare in comunione con loro? Qui il nostro mondo, che da una parte è così efficientista, è così indifferente a qualsiasi tipo di religione, di fede, dall'altra la recupera attraverso quelle che sono, diciamo noi oggi, le sedute spiritiche, i vari Halloween, le varie magie, le varie superstizioni, le varie cartomanzie, eccetera. Niente di più sbagliato di tutto questo. ti metti in comunione con i tuoi fratelli defunti nel mondo intero dell'universo attraverso la preghiera del suffragio cristiano. Quella preghiera che la Chiesa celebra da 2000 anni appositamente per i fratelli defunti e addirittura accoglie durante la celebrazione della Messa, dell'Eucaristia, che è il massimo di azione di grazia, anche la possibilità di nominare questi fratelli. Per cui nominare questi nostri fratelli ci danno i nostri fratelli più vicini che parlano, più vivi, direbbe Sant'Agostino, che noi a noi stessi. La preghiera del suffragio non è una invenzione della Chiesa Cattolica. Già nella Santa Scrittura, già nelle scritture ebraiche, Giuda Maccabeo, che chiede preghiere, fa offerte al Tempio, perché i sacerdoti, coloro che insomma fanno della loro vita una preghiera continua, possano intercedere presso Yahweh. Ma la preghiera del suffragio cristiano è stata approvata, ma soprattutto fatta propria dalla Chiesa, addirittura nell'Eucaristia, nella Messa, nell'azio massima della vita cristiana. Certo che il riferimento sia della comunione dei santi, sia della preghiera di suffragio cristiano, è un riferimento fondamentale a Cristo che è la risurrezione e la vita. Lo ha detto lui: io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se è morto vivrà, e chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Ma subito dopo aggiunge alle sorelle di là: credi tu questo? Oppure la tua fede è una fede che vacilla, è una fede zoppa, è una fede che un po' crede e un po' non crede, è una fede a metà. Accetti tanto del Signore, ma questo che è l'articulum di fondo, quello insomma ti lascia più incerto. E invece il punto forte della Chiesa Cattolica su Cristo è che Cristo ha patito, è morto ed è risorto, e ha vinto la morte nella eternità di luce, di salvezza, di gioia e di pace, riferiti a Cristo nostro Signore. Il risorto, e come il capo è risorto, dice San Paolo, anche tutto il corpo mistico, ma reale, risorgerà in lui, con lui e per lui. Ma sono tutte storie. Guarda Maria Santissima, Maria assunta in cielo, in anima e corpo. Lei è la prima creatura, noi quando il Signore ci chiamerà nella valutazione finale. Ma è importante che la nostra vita si giochi su questo riferimento a Cristo, corpo mistico del Signore, corpo mistico nella Chiesa, corpo mistico del regno di Dio fra gli uomini e nell'eternità. Quali condizioni? Anche noi, come Maria Santissima, potremo seguire il risorto, il Signore del tempo, il Signore dello spazio, il Signore della morte e della vita. A quali condizioni? L'abbiamo ascoltato nel Vangelo di Matteo. Il primato della carità, che non è una specie di tinteggio da imbianchino che noi possiamo fare alla parete della nostra vita. Possiamo scegliere un bianco, un grigetto, un color panna, un colorino sporco. No, no, il cristiano vive di carità. non ho la carità, sono un ronzo che tintinna, vuoto, sono un vuoto a perdere. Diremmo noi oggi nel nostro linguaggio contemporaneo, ma è San Paolo che parla e che scrive così. La carità è nel cristiano come il sangue è nel nostro corpo. Se non hai il sangue, non hai la vita. Se non hai il sangue, non riesci ad esistere. Se non hai il sangue, la tua esistenza è cadavere. La carità invece ti dà questa capacità. Ma che carità noi abbiamo oggi? Tante volte una carità interessata. Sì, sì, io faccio la carità, ma voglio così guadagnarmi la vita eterna. Quasi fosse una specie di ricatto continuo. Sì, sì, faccio la carità, ma devo essere un volontario stipendiato. Oppure la carità non è gratuita, come no? È il testimoniare il gratuito oggi che ti fa esistere nella fede della Chiesa Cattolica in Cristo risorto. Ecco perché noi cristiani facciamo molta fatica oggi ad essere persone di carità, persone che hanno all'interno del proprio corpo e della propria anima un cuore di carità, fatto così, molto semplicemente, perché il Signore me lo chiede, non perché tu mi sei simpatico. Perché il Signore me lo chiede, non perché tu ne hai bisogno o meno, tante volte anche ci possono essere sotto dei sotterfugi o degli imbrogli. Perché il Signore me lo chiede, io vedo in te Lui. Avevo fame, ma avete dato a mangiare, avevo sete, ma avete dato da bere, ero nudo, e quando fate tutto quello a uno solo di questi miei fratelli più piccoli, lo avete fatto a me. Questo primato della carità che ti fa cogliere come il mistero della morte sia aurora di vita. Ultima considerazione, termino. Oggi siamo molto tentati, purtroppo, di esorcizzare il mistero della morte dalla nostra vita. Soprattutto dalla nostra vita terrena. Ci pensiamo un po' e poi diciamo, beh, insomma, pensiamo anche a divertirci, pensiamo a stare bene, pensiamo a godercela. E invece la Chiesa che di continuo, con molta sapienza materna, ti instilla questa santa abitudine di pensare, di cogliere, di riflettere, di vivere questo mistero della morte. Quando un tuo fratello se ne va, viene portato nella comunità in cui lui ha vissuto per una vita intera. E lì che cosa pensi tu? Suffragi cristiani, in Gesù risorto, la carità e la morte ce l'hai lì davanti. Un fratello tuo chiuso in una cassa. Ecco, questo dovrebbe diventare una specie di palestra di vita, di lotta a far sì che la morte sia l'atto supremo della tua esistenza terrena, quell'atto che ti fissa totalmente e completamente in Dio, quell'atto che ti fa iniziare questa aurora nuova di vita verso l'eternità. Ricevete in eredità il regno preparato per voi fin dalla creazione del mondo. Esercitiamoci in questa palestra con molta cordialità, ma nello stesso tempo anche con molta carità. Aiutarci vicendevolmente a ben vivere per ben morire è sapienza non solo di ieri, ma anche di oggi, forse più che mai del futuro dell'uomo.